Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione quindicinale di Radio Onda Rossa, che si occupa delle notizie, delle questioni africane. Ebbene, oggi parleremo di un tentativo di colpo di Stato in Congo, dei risultati delle elezioni in Chad e delle prossime elezioni in Sudafrica, che si terranno il 29 maggio, con con gli eventi che riguardano l'ex presidente Zuma. E quindi cominciamo con il Congo, perché rimangono ancora senza risposta numerose domande sui dettagli degli eventi accaduti il 19 maggio scorso a Kinshasa. Questo tentativo di colpo di Stato che è stato condannato immediatamente dal Presidente della Commissione dell'Unione Africana, tentativo di colpo di Stato che l'esercito congolese ha annunciato di aver sventato. Quattro aggressori sono stati uccisi e altri 40 catturati in seguito all'attacco di domenica mattina nella capitale della Repubblica Democratica del Congo, Kinshasa. Un incidente che le autorità congolesi descrivono come un tentato colpo di Stato. Fra i morti, il capo degli assalitori, Christian Malanga, un ex capitano dell'esercito congolese, residente negli Stati Uniti, che guidava il gruppo ribelle. Ci si chiede se è stato un tentativo di colpo di Stato, un tentativo di destabilizzare le istituzioni o semplicemente un tentativo di omicidio mirato, come sostengono i vicini di Vital Kamerhe, futuro presidente dell'Assemblea nazionale, la cui residenza è stata attaccata dagli insorti. La moglie di Vital Kamerhe e il suo partito sono categorici. L'obiettivo era attentare alla vita del probabile futuro presidente dell'Assemblea nazionale. Però ci sono molte domande, come dicevamo, ancora aperte. Félix Tshisekedi, il presidente, è stato preso di mira direttamente, ma non vive al Palais de la Nation, ma presso un altro luogo che si chiama Città dell'Unione Africana, che si trova effettivamente dall'altra parte di Kinshasa. E quindi questi aggressori speravano in rinforzi in ogni caso. Questo è quanto afferma il capo dello Stato, sostenendo che alcuni attentatori erano preposizionati lungo il fiume Congo. Resta aperta la questione del loro possibile collegamento con altri gruppi. Si ricorda che il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo, il generale dell'esercito Songhe Sha, ha annunciato un mese fa, durante una parata militare, l'arresto di diversi agenti dell'esercito e della polizia per il tradimento. Per ora è difficile dire se questo annuncio e gli eventi di ieri siano collegati. Un altro elemento che complica la comprensione è l'affermazione dell'esercito, secondo cui sarebbero stati presi di mira anche il vice primo ministro Jean-Pierre Bemba e la prima ministra Judith Suminwa. Alcuni analisti si chiedono però come hanno potuto gli aggressori mirare un colpo di Stato. Speravano di riuscirci attaccando prima queste tre personalità, pensando che avrebbero avuto abbastanza tempo per portare a termine il loro piano? Un'altra domanda senza risposta è quella della sicurezza del Palais de la Nation. Come hanno potuto gli aggressori entrare nel cortile di questa concessione senza incontrare resistenza da parte della Guardia Repubblicana, mentre gli spari contro la residenza di Vital Kamerhe avrebbero già dovuto avvisare di un pericolo imminente? Quel che è certo è che gli avvenimenti di ieri vengono presi molto sul serio dalle autorità. Il controllo presso la sede della televisione nazionale è stato rafforzato e il Palazzo della Nazione è attualmente inaccessibile ai suoi dipendenti abituali, anche se adesso però la situazione è di normalità. A capo del gruppo che domenica ha attaccato l'abitazione di Vital Kamerhe, vice primo ministro della Repubblica Democratica del Congo, responsabile dell'economia e candidato alla presidenza dell'Assemblea nazionale, c'era Christian Malanga, ucciso dagli uomini dei reparti speciali della Guardia Repubblicana durante il contrattacco ieri mattina. Presentato come un politico, un uomo d'affari, ufficiale militare congolese, il leader di questo gruppo armato era un oppositore del potere di Tshisekedi. Christian Malanga, era nato a Kinshasa nell'83, 10 anni dopo la sua famiglia è fuggita in esilio nello Swaziland, prima di stabilirsi negli Stati Uniti con lo status di rifugiato, quando lui aveva 18 anni. Ha cercato di mettersi in affari prima di ritornare nella Repubblica Democratica del Congo per il servizio militare che ha terminato nel 2010 con il grado di capitano. Malanga ha poi deciso di entrare in politica partecipando alle contestate elezioni parlamentari del 2011, ma è stato arrestato dai servizi di sicurezza poco prima che si svolgessero le elezioni. Già aveva questa idea di ritornare al nome Zaire per la Repubblica Democratica del Congo, il nome del Congo ai tempi di Mobutu, dittatore rovesciato nel 97, e per questo ha creato nel 2013 il Partito Congolese Unito, che si batte proprio per questa causa, arrivando 7 anni fa a costituire a Bruxelles un governo in esilio che ha proclamato il nuovo Zaire, il che non gli impedisce nel frattempo di portare avanti i suoi affari piuttosto opachi, soprattutto in Mozambico. Fino a ieri mattina, quando all'improvviso si è rivelato ai suoi connazionali al mondo pubblicando il video dal Palais de la Nazione a Kinshasa, dove lo si vede in uniforme militare, circondato da decine di combattenti, cadere bruciando la bandiera della Repubblica Democratica del Congo prima di innalzare quella dell'era dello Zaire. Proclama poi la caduta del palazzo presidenziale e invita Tshisekedi a liberarsi del potere. Quindi, quello che abbiamo appreso è che hanno tentato di assassinare anche Vital Kamerhe. Non sono riusciti ad arrivarci, ma hanno ucciso due agenti di polizia nella sua residenza. Si sono poi diretti verso il Palazzo della Nazione. Possiamo vedere chiaramente i video sui social network in cui questa truppa si riprende cambiando le bandiere della Repubblica per sostituirle con quello dello Zaire. E tutto senza alcun intervento per diversi minuti. Quando sappiamo che il Palazzo della Nazione è ancora la sede ufficiale del Presidente della Repubblica e che è uno spazio molto ben protetto dalla Guardia Repubblicana, una unità di élite dell'esercito congolese. E quindi ci si potrebbe chiedere perché sia stato così facile per gli aggressori accedere al Palais de la Nation e registrare diversi video prima di essere arrestati. Ciò dà ancora un'impressione di insicurezza nel centro di Kinshasa ed è impossibile che delle persone siano potute tornare nella Repubblica Democratica del Congo con uniformi e armi militari e siano riuscite a effettuare operazioni anche nei luoghi più sicuri del paese, senza alcuna complicità. Probabilmente gli aggressori si erano dotati di una rete e sarebbe bene che si sapesse di che tipo. Uno dei momenti salienti degli avvenimenti di ieri è stato l'attacco, dicevamo, nella notte tra sabato e domenica all'abitazione di Vital Kamerhe. Perché gli autori di questo colpo di Stato hanno attaccato per primo questa personalità che è il vice primo ministro e il ministro dell'economia? Vital Kamerhe è conosciuto come uno degli alleati più stretti del Presidente della Repubblica. È una personalità che dovrebbe poi diventare Kamerhe Presidente dell'Assemblea Nazionale e in questo modo potrebbe essere una delle figure più importanti del Paese. Questo lo ha quindi reso un bersaglio. Ci sono molte teorie cospirative che si sviluppano attorno a questa questione, ma mettono in discussione il fatto di aver attaccato specificatamente Vital Kamerhe piuttosto che molti altri potenziali obiettivi. Ad aprile, Vital Kamerhe ha vinto le primarie fra i deputati dell'Union Sacrée, il partito di Tshisekedi, la coalizione di Tshisekedi, per diventare il prossimo presidente dell'Assemblea nazionale, ma non ha solo amici all'interno di questa coalizione presidenziale. Il fatto che abbia superato le primarie è dovuto anche alle divisioni all'interno di Union Sacrée, alla mancanza di consenso intorno alla sua persona. È presto per poter collegare le azioni di ieri alla competizione politica all'interno della coalizione presidenziale, eppure questi avvenimenti non ammorbidiranno il rapporto fra Kamerhe e le persone che si oppongono all'interno della sua stessa coalizione. Attraverso Lucie Tamlin, intanto l'ambasciatrice della Repubblica Democratica del Congo, gli Stati Uniti hanno condannato l'attentato e hanno promesso di collaborare con le autorità congolesi per far luce su questa vicenda che coinvolge cittadini americani. Gli Stati Uniti coopereranno pienamente con l'autorità della Repubblica Democratica del Congo mentre indagano su questi atti criminali e ritengono responsabile qualsiasi cittadino americano coinvolto in tali atti, così dicono all'ambasciata. Ma anche le forze della società civile come l'UCIA, movimento cittadino non violento, ha condannato l'attacco attraverso un comunicato stampa e ha sottolineato che qualsiasi tentativo di prendere il potere con la forza o di eliminare fisicamente un avversario politico non ha posto nella Repubblica che pretende essere democratica. La facilità con cui gli aggressori hanno assediato le alte sfere delle istituzioni politiche del paese suggerisce una possibile complicità all'interno dello stesso apparato statale. Passiamo ai risultati delle elezioni in Chad. Elezioni in Chad che si sono svolte il 6 maggio scorso e che hanno confermato la vittoria di Mahamat Idriss Déby Itno al primo turno. E il Consiglio Costituzionale del Chad, proclamando la vittoria di Déby, ha messo fine alle speranze del leader dell'opposizione Success Masrah, che ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento dello scrutinio. Déby divenuto primo ministro di Bitno pochi mesi prima del confronto elettorale, Masrallah rivendica il 73% dei voti espressi il 6 maggio, anche se il Consiglio Costituzionale del Chad gli riconosce solo il 18,54% dei voti e ha convalidato il 16 maggio la vittoria di Driss Bitno al primo turno con poco più del 61%. E il Consiglio ha respinto il ricorso di annullamento di Masrallah, prima avversario e contemporaneamente primo ministro. Alcuni membri dell'opposizione puntano il dito sull'incongruenza di Masrallah per aver voluto affrontare le elezioni con la carica di capo del governo. Anche se la breve durata del suo mandato gli ha permesso di sottrarsi alle critiche per il suo operato, di sicuro il suo recente ingresso nei meandri del potere non gli ha giovato dal punto di vista della reputazione. Alcuni candidati dell'opposizione sconfitti nelle elezioni hanno intravisto nella candidatura di Masrallah una candidatura a pretesto per dare un ritocco di democraticità a un voto che era già predeterminato dal regime. Ma forse Masrallah si candidava sia per il posto di avversario storico, sia per quello di capo dello Stato. Visto il tono finale della campagna, l'ipotesi della complicità di Masrallah con Debi Itno non sembra reggere. Forse meno sorpreso di quanto lascia intendere dall'annuncio della vittoria dei responsabili della transizione, Masrallah lancia le consuete grida di indignazione, atteggiamento che però gli permette di accumulare dei punti di visibilità, senza dubbio di continuare a prepararsi per il futuro. Una lunga carriera politica di eterno oppositore gli si prospetta. Primo ministro e oppositore ha invitato i suoi sostenitori a restare mobilitati, massaggi e calmi. Pur non riconoscendo la sua sconfitta alle elezioni presidenziali, ha scelto di non cedere agli avversari che vorrebbero metterlo nelle vesti di un piromane. Un modo per non essere designati come colui che avrebbe causato un secondo 20 ottobre 2022, in riferimento alle manifestazioni contro il regime che hanno portato alla morte di 73 manipestanti, secondo alcuni, secondo altri, molti di più, uccisi dall'esercito e dalla repressione. Un modo anche per proiettarsi in un'altra battaglia politica, quella delle elezioni legislative che si terranno entro fine dell'anno, quando il partito di Masrallah spera di imporsi come principale forza dell'opposizione. Dalla parte del presidente Deby, però, sono molte le emergenze che dovrà affrontare, dall'occupazione giovanile all'insicurezza alimentare, la povertà, la mancanza di acqua potabile. Il Chad è rimasto bloccato fra gli ultimi paesi nella classifica quando si parla di indice di sviluppo umano, il che significa che è un paese in cui gli indicatori sociali e economici sono tutti più o meno rossi, dalla sanità all'istruzione all'economia. Durante la campagna elettorale i candidati avevano promesso un Chad meraviglioso. In realtà, alla fine del 2023, le Nazioni Unite hanno allertato il mondo sul dramma umanitario in corso in Chad. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite, infatti 5,7 milioni di persone affrontano insicurezza alimentare e malnutrizione, di cui oltre 2 milioni versano in una situazione molto critica. Questa è la peggiore crisi degli ultimi 10 anni. Queste persone semplicemente non riescono a soddisfare i loro bisogni alimentari di base, questo lo dice la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite in Chad. L'aumento dei prezzi alimentari resta il problema alla base di questa insicurezza alimentare e questo aumento dei prezzi dei prodotti alimentari è causato dal massiccio arrivo di rifugiati sudanesi in Chad e quindi le guerre limitrofe in qualche maniera hanno un effetto non secondario sulle condizioni generali dell'area. Secondo le Nazioni Unite, le risorse disponibili sono esaurite presto e i prezzi sono aumentati. Questa situazione si aggiungono anche gli sfollamenti forzati, le emergenze sanitarie, gli effetti dei cambiamenti climatici che stanno avendo un forte impatto su Chad. Gli aiuti umanitari finora arrivati nel paese non sono sufficienti a risolvere il problema. Questa insicurezza alimentare ha le sue origini nella crisi economica che colpisce duramente il paese da diversi anni. La lotta contro il costo della vita è condotta dai sindacati e da altre associazioni per i diritti umani nel paese, che peraltro denunciano anche casi di corruzione permanente. Tuttavia, ogni volta che i sindacati manifestano per denunciare questa situazione, sono sempre stati repressi, le loro manifestazioni vietate. La povertà continua a a guadagnare terreno, diciamo, secondo uno studio della Banca Mondiale, nel 2023, aggiornato al marzo del 24, la povertà e la vulnerabilità sono onnipresenti. Il 42%, anche di più, dei ciadiani vive al di sotto della soglia di povertà. Qui parliamo di 2,15 dollari al giorno per abitante. Questa povertà estrema rimane molto elevata e aumenta in modo significativo. Oltre a queste difficoltà, i ciadiani faticano a reperire elettricità e acqua potabile, che sono beni sempre più rari. Mentre in Ciad i sindacati invocavano gli scioperi e cresceva il malcontento contro la riduzione del consumo di elettricità, il governo di transizione guidato da Mahamat Idriss Déby Itno ha deciso alla fine dello scorso anno di rendere gratuita l'acqua e l'elettricità. Parte delle bollette dell'acqua e dell'elettricità erano coperte dal governo. Il provvedimento però non è che rende molto contenta la popolazione, perché effettivamente la gente dice che non si può trarre un vantaggio da una risorsa gratuita che però di fatto non esiste o non è accessibile. E quindi molte persone preferiscono trascorrere la notte sotto le stelle a N'Djamena durante i periodi molto caldi, a causa proprio dell'assenza di elettricità, perché appunto non possono lavorare i condizionatori. Nella capitale i quartieri possono restare settimane senza elettricità e le persone stanno attraversando lo stesso problema per quanto riguarda l'acqua. Secondo la Banca Mondiale, il tasso di accesso all'elettricità in Ciad è il più basso del mondo, parliamo del 6%. Meno del 35% della popolazione ha accesso all'elettricità a N'Djamena, che è la capitale, solo l'1% nelle altre province. Inoltre, cresce, e viene visto con molta preoccupazione, l'aumento del prezzo dei carburanti. Quindi c'è un fallimento anche per quanto riguarda la questione occupazionale, perché che colpisce soprattutto i giovani laureati nel paese. Il 70% della popolazione del Ciad è composta da giovani sotto i 35 anni, il tasso di disoccupazione è salito al 35%. Tutte queste difficoltà, che già sono pesanti per le popolazioni, si aggiunge anche l'insicurezza che regna nel territorio con l'avanzare dei ribelli e dei jihadisti, che dilagano, anche se gli attacchi in questi ultimi tempi sono un po' diminuiti. Il Ciad da anni è tormentato da questi gruppi ribelli che operano nel territorio. A combattere c'è sempre stato l'esercito ciadiano, che è rinomato per la sua potenza nel continente. Però le incursioni dei ribelli, così come quelle dei gruppi jihadisti, in particolare Boko Haram e lo Stato Islamico dell'Africa occidentale, non si sono mai fermate. Per sconfiggere questi ribelli, secondo gli esperti dell'International Crisis Group, bisogna pensare alla professionalizzazione dell'esercito ciadiano. E questa è una delle sfide del nuovo presidente. Inoltre, le tensioni comunitarie e i problemi di disciplina indeboliscono l'esercito, di cui parliamo di quasi 65.000 soldati nel 2020. Ci sono stati episodi di insubordinazione, con gli ufficiali effettivamente che sono rifiutati di combattere contro coloro che definivano i loro parenti, e altri hanno criticato pubblicamente la gestione degli affari militari. E inoltre ci sono abusi, casi di corruzione, e queste elezioni potranno cambiare il volto del Chad solo se il sistema in vigore verrà spazzato via o rinnovato, e questo difficilmente potrà avvenire. Le infrastrutture del Chad sono al minimo, strade, ospedali, scuole, e a causa dell'alto costo della vita i ciadiani incontrano sempre maggiori difficoltà a mangiare, a prendersi cura della propria famiglia. Il settore privato è molto contratto, il servizio pubblico resta il principale datore di lavoro, non integra i giovani da diversi anni, e quando questo avviene in modo frammentario, mentre invece nella società stanno prendendo piede e sopravvento sia il clientelismo che il tribalismo.
We have been recognized for being loyal to our friend. Literally, they can go and throw themselves into a coup.
Be Africa.
Infine, veniamo al Sudafrica, veniamo al Sudafrica e alle elezioni che si svolgeranno a breve in Sudafrica, perché sono previste per il 29 di maggio, e questa contesa elettorale si cominciano già a vedere i primi scossoni, perché per esempio in Sudafrica Zuma, l'ex presidente, è stato privato della candidatura alle elezioni generali, perché l'ex presidente intendeva presentarsi durante lo scrutinio, appunto, previsto per il 29, per cercare di conquistare un seggio parlamentare alla guida di un partito da lui creato recentemente che si chiama Umkhonto weSizwe, la Lancia della Nazione, che richiama il nome dell'organizzazione armata dell'African National Congress durante la lotta contro l'apartheid. La Corte Costituzionale, la più alta corte del paese, ha dichiarato ineleggibile Zuma il 20 maggio scorso perché ha avuto una pena detentiva ricevuta nel 2021. Una decisione che è stata annunciata in assenza di Zuma. La Corte ritiene che la sua condanna a 15 mesi di carcere, che è stata comminata 3 anni fa per oltraggio alla giustizia, gli impedisce, secondo la Costituzione, di candidarsi a un posto parlamentare fino al 2026. E questo anche se ha scontato solo una piccola parte della pena per motivi medici e ha poi ottenuto una riduzione. Zuma, abbiamo detto, non era presente in tribunale, c'ha 82 anni, e il segretario generale del suo partito all'uscita ha detto che comunque lui continuerà a rimanere il leader del partito, mentre le organizzazioni della società civile si sono unite nel sostenere la commissione elettorale della sua richiesta di escludere l'ex presidente. Il disprezzo della giustizia è un crimine grave che non dovrebbe essere ricompensato con la possibilità di candidarsi, dice una cosa scontata ma assolutamente vera, uno dei rappresentanti di queste associazioni della società civile, la Fondazione Ahmed Kathrada. Questa decisione mette comunque fine a una serie di ribaltamenti giudiziari perché il Tribunale elettorale si era pronunciato a favore dell'ex presidente, mentre la Commissione elettorale aveva escluso prima la sua candidatura. E siccome la Corte Costituzionale è la più alta corte del paese, questa decisione è definitiva e l'ex presidente non potrà presentare appello. L'MK continua comunque a rappresentare una minaccia per l'African National Congress al governo, che teme di perdere per la prima volta in 30 anni queste elezioni la maggioranza dell'Assemblea nazionale. Anche senza il capolista, comunque il partito di Zuma potrebbe rosicchiare i voti all'African National Congress, grazie alla popolarità ancora intatta del leader Zulu. E le autorità sono incerte anche sulle conseguenze di questa squalifica, nel senso che senza Zuma però ci potrebbero anche essere situazioni di violenza nel paese e quindi c'è un certo allarme. Zuma aveva tenuto il suo ultimo grande comizio prima delle elezioni a Soweto, periferia di Johannesburg, e il suo obiettivo non era appunto quello di vincere, ma far sì che l'African National Congress perdesse la maggioranza, e in modo così poteva Zuma riacquistare la sua influenza politica. E Zuma attira ancora molte persone. In questo comizio c'erano decine di autobus che da Durban arrivavano fino a Johannesburg, su 7 ore di macchina, perché Durban si trova nel KwaZulu-Natal, da dove proviene proprio Zuma e dove ci sono la maggior parte dei suoi sostenitori. Zuma ufficialmente sta facendo la campagna per essere eletto deputato, però alcuni dubitano di questa ambizione perché per lui equivarrebbe a diventare deputato anche se ha lo status di ex presidente, considerato superiore a quello del parlamentare. Non ci sono possibilità che diventi nuovamente presidente del Sudafrica, visto che ha già raggiunto il limite dei 2 mandati presidenziali, ma lui contesta questa affermazione perché dice di non essere riuscito a completare il suo secondo mandato nel 2018, espulso dal suo stesso partito per questioni di corruzione. In ogni caso, Zuma cerca soprattutto di acquisire influenza politica, influenza che serva da scudo contro le cause legali che si accumulano. Ma torniamo alle elezioni del 29, che saranno le più competitive dalla fine dell'apartheid in Sudafrica del 94. I consensi per il partito al potere, l'African National Congress, che governa appunto dal 94, sono in calo da anni a causa delle grosse difficoltà che il partito ha avuto negli ultimi tempi su tanti temi, dalla gestione della criminalità agli scandali di corruzione. Nonostante il sistema dell'apartheid sia finito da quasi 30 anni, il Sudafrica è considerato uno dei paesi con le maggiori diseguaglianze sociali ed economiche al mondo. E secondo vari analisti, l'African National Congress rischierà di perdere per la prima volta la maggioranza in Parlamento e in quel caso sarebbe costretto a formare una coalizione per stare al governo. E l'irruzione dell'MK di Zuma sulla scena politica rischia quindi di provocare un dissanguamento elettorale a scapito dell'African National Congress. Ma a prescindere da Zuma, l'African National Congress si trova in difficoltà perché non è riuscito ad affrontare i problemi della corruzione endemica e diffusa, cominciata proprio con Zuma, il malgoverno ormai a tutti i livelli, e si registra il fallimento della promessa dell'African National Congress di ridurre le inuguaglianze. Inoltre non vengono garantiti servizi essenziali alla popolazione, come dimostra il caso di Eskom, la compagnia pubblica di elettricità che celebra il suo centenario e ha le prese con frequenti guasti di molte delle sue vecchie centrali elettriche a carbone. E questa situazione provoca continui blackout. Il problema più grande è la corruzione, per cui almeno quattro bande stanno prosciugando l'azienda di 50 milioni di dollari al mese, come ha denunciato André de Ruyter, che era l'ex CEO di Eskom, poi è stato costretto a dimettersi. Le interruzioni di corrente rappresentano la più grande minaccia per l'economia del Sudafrica, che è in declino a causa degli effetti ad ampio raggio che la crisi energetica sta provocando alle imprese e inoltre provoca chiaramente enormi disagi alla popolazione. Un'altra questione irrisolta è l'accesso ai servizi idrici, ci sono razionamenti continui dell'acqua nell'area di Johannesburg, la violenza urbana sempre più incontrollabile, che è frutto dell'apartheid sociale. L'African National Congress dovrà allearsi con altri partiti, perché probabilmente perderà la maggioranza assoluta. Zuma potrà donare voti nel KwaZulu, AD, l'Alleanza Democratica nel Natal, partito questo, Alleanza Democratica, che non chiude le porte a un'alleanza con l'African National Congress, a differenza dell'EFF, che è il partito di sinistra di Malema. Quello che ci si aspetta è sicuramente un'astensione massiccia, soprattutto da parte dei giovani, che non hanno conosciuto l'apartheid e non si riconoscono nell'African National Congress. Per avere un'idea di com'è la situazione, di com'è il sentimento anche diciamo, della base sociale, prendiamo quello che hanno scritto i rappresentanti di un movimento che si chiama Ablali Base Jondolo, che in inglese sarebbero residenti delle baracche, che è un movimento socialista degli abitanti delle baracche in Sudafrica che si batte per la terra, l'alloggio, la dignità, per la democrazia dal basso, contro la xenofobia. Movimento che è nato da un blocco stradale organizzato nel 2005 a Durban e da allora si è espanso in tante parti del Sudafrica e ha più di 115.000 membri, 81 sedi in quattro province del paese e ha legami con movimenti sociali simili in altre parti del mondo, come il Movimento dei Sem Terra in Brasile. Questo movimento Ablali Base Jondolo ha subito una repressione prolungata, a volte violenta, più di 20 dei suoi leader sono stati assassinati. Assassini che vengono attribuiti peraltro dall'African National Congress. Se ne è occupato anche Amnesty International di questo e il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2022. Insomma, loro scrivono che i poveri e gli emarginati non hanno visto alcun progresso in questi 30 anni di democrazia. I poveri restano poveri, la disoccupazione, la povertà, la disuguaglianza sono peggiori oggi che alla fine dell'apartheid. Molte più persone vivono nelle baracche rispetto al 94, a coloro che vivono in insediamenti di baracche continua a essere negato l'accesso ai servizi di base, come acqua e servizi igienico-sanitario, continuano gli sfratti violenti, quelli che vivono nelle zone rurali continuano a percorrere lunghe distanze per raggiungere le strutture sanitarie più vicine, quelli che vivono nelle fattorie che lavorano subiscono gli abusi da parte degli agricoltori. Piangendo, dicono, il tradimento della democrazia da parte dell'African National Congress, una democrazia per la quale però molti hanno combattuto duramente. L'African National Congress è considerato un governo corrotto, con leader immorali, privi di integrità, sono arrivati al potere sostenendo di rappresentare il popolo, ma si sono resi nemici del popolo. E questo comunicato è stato scritto il 21 marzo in occasione della ricorrenza dei massacri di Chapelville e Langa nel 1960, quando i giovani studenti di Chapelville manifestarono contro il sistema dei pass e furono uccisi a decine dalla polizia dell'apartheid. Il partito del governo quindi utilizzerà questa ricorrenza del 21 marzo, la propria campagna elettorale, e lo farà nonostante abbia perpetrato il massacro di Marikana nel 2012. Marikana è una miniera nella quale nel 2012 furono uccisi decine di minatori in sciopero, e nonostante è il capo della Lomnal, di questa società che gestiva questa miniera, era proprio l'attuale presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, che proviene dall'African National Congress. E nonostante il fatto che non abbia mai agito per fermare gli omicidi di attivisti di base, lo farà nonostante il fatto che il gente di Sharperville e Langa continui a vivere in condizioni disumane, come tanti altri poveri in tutto il paese. Quindi l'African National Congress è una guidata, affermano, da persone a cui non interessa la società, continuano a derubare i poveri e a privarci delle ricchezze, e nonché dei servizi di base come acqua, servizi igienico-sanitari, elettricità, raccolta e rifiuti. Si negano l'accesso alla terra, una giusta quota della ricchezza del paese e al diritto di partecipare a tutte le discussioni e ai processi decisionali rilevanti. E quindi a questo punto questo movimento poi parla del voto e dice che è essenziale utilizzare il voto collettivo per rimuovere la African National Congress dal potere e dare una chiara lezione a tutti i politici di tutti i partiti. Sappiamo però che non c'è nessun partito socialista o progressista al ballottaggio e che non possiamo votare per la libertà e la giustizia di queste elezioni. Tutti i partiti politici sono finanziati da fazioni dell'elite e nessuno di loro è dalla parte del popolo. Nessuna di queste è una formazione democratica di massa. Sappiamo bene che qualunque sia la coalizione di partiti che ci governerà dopo le elezioni, dovremo continuare a lottare contro di essa dal giorno in cui formeranno un nuovo governo. Questo è quello che dicono, anche se poi alla fine scrivono: possiamo però votare contro la repressione, contro il partito politico che ha assassinato i nostri compagni e contro il governo che ha permesso che ciò accadesse e che spesso ha agito a sostegno della repressione. E quindi, nonostante questo, nonostante invochino, diciamo, un voto tattico, al di fuori del processo elettorale ci organizzeremo per continuare a costruire il nostro potere democratico collettivo dal basso e utilizzarlo per avanzare verso una società più giusta. E quindi questa è per dare un'idea di come quali sono i sentimenti reali, soprattutto anche all'interno delle organizzazioni della società civile come Ablali, Base e Giondolo riguardo alla questione delle elezioni. Poi la posizione di questa organizzazione è per votare per il partito della sinistra di Julius Malema, che si chiama Economic Freedom Fighters, che è un partito, diciamo, di sinistra che richiede esplicitamente la socializzazione delle risorse del paese, una maggiore equità sociale, però appunto la scelta della società civile, nel caso specifico, è una scelta di voto tattico e strumentale contro la African National Congress, ma a questa posizione peraltro dimostra una totale disaffezione rispetto alla scelta elettorale.